Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro. Benvenuti o bentornati in questa nuovissima puntata del Pointer Podcast numero 127. Io sono Alessandro e con me, come sempre, ci sono Luca ed Eugenio. Ciao ragazzi, come state?
Ciao Ale, bellissima intro, super carica.
Ciao, tutto bene, noi, tu?
Io tutto
bene. Hai esagerato oggi, eh?
Un po' meno.
Allora, ragazzi, ieri ero super contento perché nevicava e quindi ero super happy. Mi avevano detto che poteva nevicare, mi sono affacciato e non nevicava. La sera sono uscito per scrupolo e vedevo tutte le cosine che scendevano, ero contentissimo.
È la prima volta che vedi la neve?
È la terza.
A Piombino non nevica.
Allora, a Piombino ha nevicato 2 o 3 volte, che ricordo in vita mia, e basta. E a Pisa però l'ho vista una volta e sono andato fuori e andato a fare palle di neve.
C'era anch'io quando aveva nevicato, ma mi sono svegliato tardi e era già sciolto in realtà.
Io ero troppo lontano per andare alla torre con quella neve che aveva fatto.
Qui comunque è nevicato ma non ha attaccato, tipo, è durato tipo 10 minuti,
no.
E quindi, però sappiamo che è il periodo della neve, quindi tra poco mi aspetto o la macchina congelata oppure un pochino di neve a giro.
O forse talmente tanta neve che la macchina è coperta completamente,
anche,
non ti muovi.
Anche, esatto. È possibile anche questo.
Entri nel primo mucchio di neve che trovi sperando sia la macchina e poi e vai. Ma quanti gradi ci stanno adesso?
Ah, sono, non lo so, ieri erano...
Si sghiandella.
Citazione. Si sghiandella di freddo. Tipo ieri l'altra erano -1, ieri forse erano -3 di minima e mi sembra che stiamo andando verso -9 o -6, una cosa del genere, non mi ricordo.
L'hai mai visti questi gradi sotto zero nella tua vita?
Non
penso.
Non so nemmeno come... Non pensavo se andasse sotto lo zero in realtà.
Sotto lo zero, infatti.
Copriti bene.
E portate le magliette della salute.
Pensa a noi.
La mamma super preoccupata. Ma ce l'hai la maglietta termica? Sì, mamma, ce l'ho la maglietta termica. Me la metta. Ah, perché è facile se ti senti male poi. Non so, mi sento male.
Ce l'hai l'assicurazione sanitaria, tutte queste cose.
Sì, esatto. Quella per ora ce l'ho sempre. Vabbè. Quindi, iniziamo questa puntata carichissimi. Parlando dei consigli, io ho riflettuto su dei consigli di serie TV, di cose da potervi dare, ma non mi è venuto assolutamente niente. So che però c'è questo telefilm su Netflix che si chiama Dahmer, giusto? Ok? Che parla di questo serial killer, bla bla bla, e mi interessava guardarla perché tutti ne parlano bene. L'unico problema è che se non ricordo male è di Milwaukee, e Milwaukee è vicino a Chicago, io sono vicino a Chicago, sono in mezzo al nulla, e quindi vedere quella serie la sera da solo in mezzo al nulla mi potrebbe far cagare un pochino in mano, quindi eviterò di guardarla, ma la guarderò quando torno a Pisa.
Io non l'ho vista, però ne ho sentito parlare. Bene, okay. Perfetto, nessuno può dare opinioni al riguardo, però... Ottimo. Prima di buttarci un po' nei consigli, e qualcosa ci abbiamo, perché l'ultima volta che abbiamo registrato una puntata soltanto noi tre era, penso un mesetto fa circa. Diciamo che questa puntata l'abbiamo fatta soprattutto perché qualche giorno fa nella Pointer Chat è uscita fuori un po' un discorso su alcune novità dell'ultimo periodo e ci ha dato, diciamo, l'input Carlo Chiena per poi pensare un po' una scaletta e organizzare questa registrazione di oggi. Qualcosa è rimasto fuori, ma magari ne riparleremo prossimamente, ecco, diciamo così, per ora non spoileriamo. Però io e Eugenio possiamo sicuramente dare un consiglio, ma le persone serie hanno già visto questa serie.
Non dovrebbe nemmeno servire questo consiglio.
Esatto, non serve neanche. Alessandro, forse puoi dire tu il nome della serie di cui stiamo parlando?
Faccio una citazione, preferisco invece dire il nome. I toscani hanno rovinato questo paese.
Hanno devastato questo
paese. Ah, devastato, scusate.
Devastato, esatto. Stiamo parlando proprio di Boris, che torna Boris su Disney Plus, 4ª stagione, l'abbiamo vista. Non c'è molto da dire, tranne il fatto che, vabbè, va vista. divertente esattamente come le altre, almeno secondo me, poi non so, Eugenio, tu che ne pensi?
No, mi sono divertito tantissimo e c'avevo tanta paura dopo una vita, era uscito l'ultimo film, è uscito una vita fa, non pensavo potesse essere a quel livello, a livello delle prime tre stagioni, invece secondo me sì, mi sono divertito veramente tanto, cioè è una fonte inesauribile di citazioni e meme come le altre stagioni e merita, bella bella.
Esatto. Vabbè, qui purtroppo c'è ancora chi non siamo riusciti a convincere, ma vabbè, ormai abbiamo quasi perso le speranze. A meno che proprio potremmo o legarlo alla sedia e costringerlo, ma altrimenti credo che non ci sia possibilità.
Mi avete fatto passare alla mela, quindi potrebbe a un certo punto arrivare anche
un momento più facile, diciamo che è meno costoso vedere l'altro stagione di Boris. E a proposito di serie TV, visto che l'avevamo nominata in passato, è iniziata la terza stagione di Mythic Quest. Io ho accolto il suggerimento di Eugenio di vedere questa serie TV, davvero consigliata, molto carina. E ho visto le prime due stagioni poche settimane fa, finito. E oggi, ieri, venerdì 11, l'altro ieri, venerdì 11 novembre è uscita la terza stagione, quindi ho iniziato, sono due puntate, poi escono ogni settimana.
Infatti, come dicevamo pre-puntata, ricomincia la buona abitudine dell'aspettare ogni settimana le nuove due puntate per commentarle, anziché spararcele tutte in un fine settimana, in una giornata, come i bei vecchi tempi.
Tu, Eugenio, c'è qualche altra segnalazione in tema di serie TV?
Serie TV, oltre a queste, ce n'ho un'altra che mi è piaciuta tantissimo, sempre su Disney Plus. Tra l'altro... vabbè, prima dico il nome, e è The Bear, e è per me bellissima. Il protagonista è Phil di Shameless, non so se l'avete vista. Comunque è praticamente la storia di uno chef che si trova a ereditare un ristorante scrauso a Chicago e deve gestire la cucina di un ristorante scrauso dopo aver girato 3 stelle Michelin, avesse stato nei migliori ristoranti del mondo, e boh, mi è piaciuta veramente tantissimo, quindi consiglio tanto tanto.
I tuoi consigli sono sempre molto interessanti, quindi penso che potrei accogliere anche questo. Passando invece al lato musica, tu c'hai qualcosa? Perché io in questo periodo sono usciti vari album e secondo me alcuni sono degni di nota. Ci sono alcuni su cui mi sono abbastanza fissato nell'ultimo periodo, quindi alcuni sono anche, credo, in condivisione. Quindi,
infatti, allora, so che ne nominerai almeno... Beh, penso tutti quelli che leggo sono in condivisione, quindi te ne sparo un paio che uno ti provocherà sicuro e l'altro in realtà è uscito un po' di tempo fa, me l'ho scordato di segnalarlo all'altra puntata.
Quello che mi provocherà penso che di immaginarlo, però sì, volevo fare un discorso a parte e non l'avevo messo nella lista.
Penso anche, vabbè, comunque, un disco è uscito ormai, penso, da un mesetto e mezzo, è l'ultimo di Emanuele Agnelli, primo di Emanuele Agnelli da solista, secondo me ha fatto un bel discone, a me piace un sacco, è diverso dai sonorità degli After Hours, secondo me è bello, merita di essere ascoltato. Poi gli altri consigliati te li lascio a te e ti provoco con l'ultimo disco degli Arctic Monkeys. Ti è piaciuto? Perché a me non è dispiaciuto, a me The Car... tutto sommato non è male, non mi fa impazzire ma non è male.
A me non è dispiaciuto, come non mi era dispiaciuto in realtà neanche il precedente, Tranquility Base Hotel in Casino, mi sembra il titolo giusto fosse. Cioè non è che a me non piace, diciamo che rispetto ai dischi ancora più vecchi, in cui c'erano sonorità del tutto diverse, sono arrivati a questa musica molto più rilassata, molto più tranquilla, quasi da sottofondo durante un aperitivo, diciamo, non è più... la musica molto più rock, diciamo, dei primi album, no?
Sì,
poi non sono un critico musicale da poter dare giudizi sull'uso della chitarra nei primi album degli Arctic Monkeys e nell'ultimo, insomma, però questa differenza la noto pur non avendo un orecchio troppo adatto a cogliere queste sfumature. Sì, no, comunque a me non è che mi è dispiaciuto, non lo metto tra gli album che mi ascolto, diciamo, giornalmente. Ci stanno alcuni che nell'ultimo periodo, ci sono 3 album che sto ascoltando molto di frequente perché mi stanno proprio piacendo, e sono l'ultimo album degli Arcade Fire, Wii, l'ultimo album dei The 1975, che è Being Fun in a Foreign Language, e l'ultimo album dei Death Cab for Cutie, che è Asphalt Madhouse. E questi tre sono gli album che sto ascoltando di più nell'ultimo periodo. Specialmente quello degli Arcade Fire e Asphalt Madhouse sono quelli che probabilmente mi piacciono di più tra i tre, diciamo. Quindi sì, se ci devo mettere anche quello degli Arctic Monkeys, lo metto per ultimo nelle mie preferenze di questi quattro, però non è che lo escludo a priori, nel senso, nell'ultimo periodo ci sono state uscite molto interessanti, secondo me, e queste sono quelle che seleziono io. Poi anche quello degli Arctic Monkeys non è male, lo ammetto.
Ci sta, ci sta. Concordo.
Passiamo un po' più a parlare adesso di argomenti più tecnologici, perché per ora ci siamo un po' rimasti sul multimedia, sull'intrattenimento, ecco, diciamo così, no? E sempre riprendendo un tema che era uscito fuori dalla Pointer Chat, volevo parlare un attimo brevemente proprio di un articolo che era stato linkato qualche giorno fa. Di nuovo, rinomino Carlo Chiena e anche Sirio Negri, che ne avevano un po' parlato, della connessione tra Debian e Toy Story. Io non sapevo di questa cosa, però è stata veramente interessante da leggere, molto carina, simpatica proprio. Praticamente ho scoperto che, leggendo questo articolo, che poi mettiamo nelle note della puntata, i nomi in codice di Debian, delle release di Debian, hanno, diciamo, sono i nomi di personaggi di Star Wars, tipo. Per esempio qua nell'articolo cita Debian 1.1 Buzz, che è Buzz Lightyear, e l'ultima che è... No, questa era del 2019 l'articolo, vabbè. Debian 10, che è stato rilasciato nel 2019, codename Buster. L'altra, la 9 Stretch, poi c'è Jesse, Wheezy... ok, tutti personaggi di Toy Story. E qua spiega che il project leader al momento in cui avevano lavorato su Debian 1.1 stava lavorando a Pixar, e quindi probabilmente per questo ha portato questi nomi all'interno delle release di Debian. Un'altra cosa carina, a cui non avevo mai fatto caso, che il wallpaper di Debian, quello di Debian 10, praticamente, se lo guardate bene, vedete una sorta di ombra, e quest'ombra è l'ombra del cane di Andy su Star Wars, su Toy Story. E comunque, vabbè, vi lasciamo l'articolo nelle note della puntata perché è veramente simpatico, e non conoscevo appunto questa storia riguardo a Toy Story.
Di Debian 10?
Debian, sì, diciamo dall'1.1 in poi c'è scritto che ci hanno avuto questi nomi in codice, e sul wallpaper di Debian 10 c'è proprio la forma del cane del cane che c'è su Toy Story. Guardando un po' le notizie dell'ultimo periodo, oggi affrontiamo un po' di temi, diciamo, più legati alle notizie. Ci abbiamo questo, poi parleremo, giusto un po' d'anticipazione, dei layoff che ci sono stati nell'ultimo periodo, del rilascio di Python. Ci abbiamo un po' di temi di questo tipo. E giusto volevo riportarvi giusto una notizia che è un po' passata, secondo me, un po' in sordina, non se ne è parlato moltissimo in realtà. Riguarda una regolamentazione dell'Unione Europea che andrà a cambiare un po' il funzionamento, cioè andrà a cambiare un po', a rendere la vita un po' più complicata a quelle aziende che hanno una sorta di monopolio in qualcosa, tipo Apple permette di installare le applicazioni soltanto dall'App Store, non puoi installare un altro store alternativo e scaricare da lì le applicazioni. Oppure quando compri un iPhone c'è installato Safari e non puoi, cioè di base non hai un altro browser, mentre invece, se non sbaglio, tipo su Windows ti viene chiesto quale browser installare, qualcosa del genere, c'era stato una cosa del genere in passato. Quindi dal 1 novembre è entrata in vigore questa regolamentazione dell'Unione Europea che si chiama Digital Markets Act, DMA, come diciamo accorciato, e dal 1 novembre è entrato in vigore, poi in realtà fino al 2023, fino a maggio, hanno tempo le aziende per adeguarsi, poi ci sono alcune cose che verranno, c'è la possibilità di implementarle più in là nel tempo, fino al 2026, che è credo la data in cui si dovrà entrare in vigore proprio con tutto. e ci sono alcune cose che avranno un impatto forte sulla vita di tutti i giorni degli utenti, secondo me, e anche soprattutto sulla vita delle varie aziende. Perché appunto, uno degli esempi che portano i vari articoli quando si parla di questo DMA è il fatto che, per esempio, Apple non permette di scaricare app da altre fonti. Quindi Apple, teoricamente, dato che questa legge è entrata in vigore, questa regolamentazione, dovrebbe permettere alle persone di scaricarsi un app store alternativo e scaricare poi dall'app store alternativo tutte le app che vogliono. Allo stesso tempo questo avrà un impatto anche su aziende tipo Meta, Google, tutte aziende che hanno comunque mi sembra 7 miliardi e mezzo di fatturato almeno, quindi aziende abbastanza grandi, e che hanno piattaforme che vengono usate da almeno 45 milioni di utenti. Quindi un esempio è questo dell'App Store. Un altro esempio che è abbastanza particolare, che secondo me, anzi diciamo non particolare, più che altro utopistico secondo me, perché una delle cose che viene richiesta è che a quanto pare i sistemi di messaggistica dovrebbero in qualche modo essere tutti in comunicazione, e allo stesso modo anche i sistemi di video chat, tipo per esempio FaceTime dovrebbe poter comunicare anche con, non lo so, Google Meet o le app di messaggistica. Mi sembra di aver capito, questa è una cosa un po' strana, infatti le app di messaggistica dovrebbero poter comunicare tra loro, quindi se uso WhatsApp dovrei poter comunicare magari con Telegram, cose di questo tipo. Se queste aziende non si andranno a non aggiorneranno il loro software, non modificheranno il loro software per rispettare questa regola, a quanto pare ci saranno delle multe che potranno anche essere fino al 10% del fatturato. Vabbè, questo è successivo, diciamo. E tutto questo con l'obiettivo di garantire, diciamo, una concorrenza e garantire, diciamo, appunto la possibilità per aziende anche più piccole di poter, diciamo, gareggiare in maniera fair con le altre aziende, nel senso che magari non voglio rilasciare l'app su App Store, uso l'App Store alternativo, cose di questo tipo. Non so quanto, immagino che alla fine si dovranno adattare tutte, compresa Apple, però la vedo in alcuni casi come un qualcosa di abbastanza utopistico, e da altri punti di vista, tipo quello dell'App Store con la possibilità di installare app alternative, Apple ha sempre puntato molto sul fatto che iOS è sicuro perché tu puoi installare l'app solo dall'App Store e non puoi fare cose che magari invece puoi fare su Android, dove puoi installare un po' tutto, e quindi, diciamo, mina un po' probabilmente i pilastri fondamentali di iOS,
sì.
Sdogana un po' quell'idea del jailbreak che è ormai un po' morta, ma che fino a una decina d'anni fa era piuttosto florida, diciamo.
L'App Store da dove guadagna? Cioè, guadagna dalle persone che pagano una percentuale sull'applicazione comprata dagli utenti e per registrarsi ai developer a caricare una...
No, io penso che il grosso del guadagno sia dagli acquisti in app, secondo me. Perché ormai le applicazioni a pagamento, secondo me, esistono più poco se non niente, credo. I developer... Boh, mi sembra più una cosa simbolica che chiedi 100 euro l'anno. Secondo me sulle transazioni guadagnano un botto, invece.
Considera che c'hanno tipo il 30%. Cioè, tipo, questo è un altro argomento abbastanza delicato,
sì.
Perché ci stanno un sacco di aziende che si stanno un po' lamentando e ribellando a questa tassa. Alcune regole erano state cambiate, ora sinceramente non te lo so dire, però di base mi sembra di capire che loro hanno, cioè se tu vendi qualcosa tramite l'app con acquisti in app, Apple comunque si prende il 30%, tipo per esempio se tu vendi l'abbonamento a Spotify e lo vendi dall'app, il 30% dell'abbonamento a Spotify lo prende Apple, e per questo credo che alcuni sistemi ti vendono il servizio a un prezzo maggiorato se lo compri dall'app. Anche Telegram, per esempio, se vai a comprare Telegram Premium online lo paghi tipo, non lo so, 3 euro, una cosa del genere al mese. Se lo compri sull'App Store lo paghi 5, qualcosa, cioè se lo compri su Telegram da iOS, qualcosa del genere.
O se alcune cose non te le fanno acquistare, tipo se da Amazon avete mai provato a prendere un ebook, Amazon non ve lo vende su iOS o anche sull'applicazione scaricata da Android, dovete entrare sul sito e dal sito lo comprate.
Quindi le altre persone che
Sì.
faranno altri store andranno a mettersi in competizione con quelli principali su questa tassa qua, sostanzialmente.
Allora,
Non lo
sì,
so adesso
forse.
come funzionerà. Ci stanno in realtà già alcuni store alternativi che si installano un po' di magheggi. Non credo che ci abbiano chissà quanti utenti, perché comunque è necessaria, diciamo, una conoscenza leggermente sopra la media per fare comunque questa installazione. Però non so sinceramente qual è l'obiettivo di avere questi soldi alternativi, se non il fatto che comunque appunto dai la possibilità a aziende, magari concorrenti, di distribuire comunque applicazioni senza dover magari dare la percentuale all'Apple. Non lo so sinceramente come funzionerà, come lo
Io credo
gestiranno
sia
loro
molto
soprattutto.
più lato azienda che lato utente, però a voi per mai boh, noi abbiamo iOS, quindi ok, abbiamo l'iPhone, ma su Android, Ale, tu hai mai sentito la necessità di scaricare lo store di Amazon per le applicazioni? Non so se è possibile, o comunque uno store alternativo, se non
No,
per
mai.
non pagare applicazioni, perché magari scarichi,
Mai sentito.
come si chiamava, quelli per scaricare gli APK, allora boh, buono.
No, non ho mai avuto la necessità di scaricare altri store oltre a quello che c'è già. E in realtà in generale scarico molto poco l'applicazione.
Infatti anch'io in realtà.
Infatti, boh. Comunque, non
Tra
so se alla
l'altro.
fine si adatteranno le aziende o si
Sì.
adatterà l'Unione Europea, che magari la legge la
Ma non
cambierà, perché
credo
anche la
questa, eh.
seconda cosa che da un'applicazione sola possono
Le app.
mandare messaggi a tutte le
Quella.
altre, mi sembra strano.
Allora, questa è una cosa super figa. Ne parlavo qualche tempo fa con un ragazzo del dottorato e era figa l'idea, secondo me, perché c'è già un layer da qualche parte, forse basato sul
Sembra Matrix.
DFS, Matrix
Sì.
e Matrix, e ci sono già un sacco di applicazioni che implementano questo protocollo e permettono esattamente di fare questo, ovvero attraverso un'unica interfaccia riesco a contattare chi parla su per parlare con persone su Telegram, con WhatsApp e compagnia cantante. Esistono tante tra l'altro, e quindi boh, però
Sì, ma l'idea è
interessante.
bellissima, però cioè, fanno una legge se come, cioè, stiamo facendo finta che gli utenti non esistano. Cioè, se io faccio un'applicazione dove con un'applicazione sola posso andare su Telegram, andare su WhatsApp, su Signal, dove mi pare, vuol dire che poi dopo io, ok, l'account su WhatsApp me lo creo, ma poi non la uso più e quindi tutti i servizi aggiuntivi che prima o poi WhatsApp venderà lì dentro, io non ne usufruisco più come Telegram, cioè. Vanno a fare una
Esatto.
roba che secondo me danneggia tantissimo le aziende, non so se se ne rendono conto o no, però.
Sì, no, le danneggiano, non credo che loro abbiano. L'interessa preoccuparsi di danneggiare aziende così grandi.
No,
Anzi, in
penso siano
realtà,
felici. Penso siano felici.
penso che l'obiettivo sia in realtà andare a togliere potere a loro per creare fette di mercato a aziende più piccole, magari che sono del territorio, cioè, o che sono, ad esempio, europee, perché questo diventa interessante, no? Cioè, questa lotta sul. Cioè, la lotta di processo del silicio, sul chi ora incomincerà a fare le CPU, dove verranno fatte, chi ha i dati, l'Europa è sempre rimasta indietro, non ce l'ha mai avuti. Quindi, con questo tipo di leggi vai a danneggiare diciamo, queste aziende sull'Europa e quel pezzettino che gli togli, in realtà lo dai a te stesso come Europa in generale. Quindi, penso che sia proprio mirata a fare questo tipo di
Sì,
attività.
no, sto d'accordo. Boh, è una roba strana, che poi è anche difficile da capire, magari per me che ne so fuori da queste cose. Però l'ultima volta che ci hanno provato tra governi a mettersi i bastoni tra le ruote, non mi sembra sia andata molto bene alla Cina, quindi non so, però va bene.
Tra l'altro hai nominato Telegram, che è una di quelle che si scaglia sempre abbastanza in modo forte contro Apple quando c'è da chiedere l'applicazione delle regole, quando c'è da cercare di ridurre questo 30%, quando non gli accettano gli aggiornamenti in App Store. E proprio ultimamente, quando hanno rilasciato l'ultimo aggiornamento coi topic, c'era stato un post di Pavel Durov in cui appunto diceva Apple come al solito chiede il 30%. E adesso ci stanno anche danneggiando perché non ci permettono di lasciare l'aggiornamento. Puntualmente, quando fa questi post, poco dopo l'app viene aggiornata e viene rilasciata.
Magicamente.
Tra l'altro, a me è venuto in mente adesso, vabbè, non era in scaletta, hanno rilasciato da poco il servizio per l'acquisto di username. Quindi adesso su Telegram c'è un sito, adesso non ricordo il titolo, magari mettiamo nelle note della puntata se me lo ricordo, in cui puoi verificare se un username è disponibile o meno, e c'è un hashtag a cui puoi partecipare per l'acquisto. So username abbastanza particolari, nel senso che magari ti trovi gli username, che ne so, NASA, che te devo dire, Luca, ok? Io ho provato a cercare Luca e c'era l'asta in corso, volevano tipo 15.000 dollari per entrare nell'asta, quindi diciamo che vabbè, ho rinunciato poi ad avere
Vi faccio una domanda.
l'username.
E si ritorna come al gioco dei domini, ovvero io lo compro sperando
Uguale.
che quel dominio serva a qualcuno e poi mi diano soldi per comprarmelo. Quindi io direi ora di chiudere la puntata in modalità molto brusca e incominciare a prendere tutti gli username con tanti account diversi e poi li rivendiamo.
Tra l'altro, loro hanno fatto una cosa che secondo me non è proprio, diciamo, etica, se vogliamo. E ne avevamo parlato in una puntata, perché molti di questi domini, che, no, domini, scusa, username che hanno messo in vendita, in realtà erano usati da qualcuno. Questo
Ah sì?
qualcuno, da un giorno all'altro, si è trovato senza username, perché loro avevano pensato bene che era il caso di raccogliere tutti gli
Beh.
username che ci avessero magari una lunghezza abbastanza corta o che fossero comunque in qualche modo rivendibili. Tipo,
Sì,
mi ricordo il caso del canale di Telegram Beta, che era tipo TG Beta, qualcosa del genere. Loro hanno preso lo username adesso in vendita. Quindi,
Pensa che
è come se
c'era.
loro avevano fatto, cioè loro hanno fatto questo business per guadagnarci sopra, ma stavano indirettamente regalando tipo 15.000 dollari alla persona che già possedeva l'username Luca, che era bella
Sì.
come cosa, stavano facendo delle donazioni sostanzialmente.
Io non voglio sapere cosa sta pensando quello che si era preso News come username, adesso sta in vendita in asta 1.198.000 dollari.
Di fuori. Ma mi guardi
Interessante.
Alessandro?
Tra
Vai.
l'altro,
Non
nota,
lo posso
diciamo,
vedere.
interessante, ovviamente questa vendita non viene fatta in dollari, perché viene, vabbè, cioè viene convertito, ma la vendita è fatta in ton.
Ma dai,
Giusto?
scherzi. Me l'ero persa.
Sì.
Quindi
Quindi
hanno mandato a quel
non la
paese
paghi in dollari,
la
la paghi in
SEC.
ton.
Esatto.
Ma
Alessandro
sapete
non
una cosa?
disponibile come Eugenio, uguale. Solo Luca è in vendita. A quanto?
Ma sapete una cosa?
Mo te lo dico.
Ho provato a accedere al servizio all'asta da qui, dall'America, e mi dice che il servizio non è disponibile in America. Non so perché.
Sono in Russia.
No. No.
Allora, Luca è disponibile, non ci sono offerte, ma l'offerta minima è di 9.550 ton, che sembra siano 15.567
Allora è come l'altro giorno,
dollari.
sì, 15.000 dollari. Vabbè,
Ti
dai,
chiedo
oh,
una
ci potrei
cosa, l'ultima.
pensare.
Mi
Vai.
cerchi anche Vincenzo? Non so se cogliete il motivo per cui ve lo sto chiedendo, però.
Sì, ci ho pensato
Ok.
anch'io.
Anna
Ci ho pensato
Vergine.
anch'io.
Secondo
Ah.
me l'ha preso.
Ha detto questo è mio, quel cazzo.
Ha preso.
Per chiudere il discorso dell'Europa e di queste grandi aziende, non so se avete visto ultimamente, in realtà c'è stata un'altra regolamentazione che entrerà in vigore e che riguarda l'uso del connettore di ricarica unico, che è l'USB-C. E Apple
Finally.
si dovrà adeguare anche da quel punto di vista, quindi hanno rilasciato una dichiarazione quelli di Apple dicendo ok, ci adegueremo, non siamo contenti, ma lo dovremmo fare e quindi con ogni probabilità, a meno che proprio non vogliano fare questa scelta, no, credo che siano obbligati dal 2024, 2023,
Ok, va bene.
2024 forse. Comunque dal prossimo iPhone probabilmente avremo già USB-C perché appunto sono obbligati dall'Unione Europea. Non l'hanno presa bene, ma lo so, sono comunque obbligati.
Ah, scusa, questo si traduce che anche sui computer, oppure no?
Sui computer vale la stessa cosa, ma dal 2020, più in là, insomma, non ricordo bene quando, però comunque più in là.
No, giuro
Tutti
anche sui
dovranno
computer
avere
devono
questi.
tornare a mettere la C come prima.
Secondo me invece se la giocano diversamente sul computer perché i nostri, possono essere comunque caricati
infatti,
con la USB-C, quindi lasceranno entrambi.
Anche secondo me lasceranno in quel modo.
Sono d'accordo.
Mentre invece l'iPhone comunque c'ha necessità dell'USB-C e basta, non puoi metterci un altro connettore.
Oppure vedremo un iPhone con due USB-C e Lightning.
Secondo me è più probabile che lo facciano senza connettore, cioè solo wireless.
Piuttosto che metto USB-C non metto il cavo. Non metto il connettore.
Poi io non la capisco sinceramente la scelta, perché comunque sull'iPad hanno sono passati a USB-C. Sul Mac sono anni che usano l'USB-C, anzi l'avevano proprio adottata come, cioè sembrava tipo non lo so, cambiasse il mondo l'USB-C, perché quando hanno fatto i MacBook nel 2016, se non sbaglio, ce n'erano 4 porte USB-C e basta. Il MacBook quello da 12 pollici c'aveva una porta USB-C. E poi quindi non capisco questo odio verso l'USB-C sull'iPhone, sinceramente, vabbè, saranno motivi loro e ma non so qual è la ragione, diciamo. E non so tra l'altro se la cosa si... cioè se devono modificare anche i vecchi telefoni che rimangono in vetri, ma non credo, cioè nel senso adegueranno il nuovo... ma i nuovi, i vecchi rimarranno in vendita con Lightning, penso.
Ci mancherebbe, dai, sarebbe una cosa allucinante altrimenti.
Beh, sì, effettivamente. Bene, abbiamo finito il primo macro argomento, che doveva essere una discussione di pochi minuti, invece si è trasformato in qualcosa
classico
di più lungo. E abbiamo un altro bell'argomento, bello grande, anche in questo caso, ricco di opinioni. Perché vogliamo parlare un po' della situazione dell'ultimo periodo riguardo a tutti i licenziamenti che ci sono stati, l'acquisto di Twitter e tutto quello che insomma sta succedendo nel mondo dell'IT nell'ultimo periodo. Iniziate, come vogliamo dividerci questa sezione?
Beh, vi lancio subito una domanda così. Secondo voi perché Musk ha voluto prendere Twitter? Molto molto ampia.
È ampia, però Twitter mi sembra l'unico social network che ci abbia rilevanza per quello che succede quotidianamente, nel senso uno Facebook, Instagram, tutti gli altri social li usa per vari motivi, ma Twitter non esiste un politico, un giornale, un'agenzia stampa che non c'ha l'account verificato e che non posta lì le notizie minuto per minuto. Mm-hmm. Se uno vuole seguire proteste o qualsiasi cosa succeda nel mondo, se guarda la roba in tendenza o se segue gli hashtag, li vedi lì. Cioè, mi sembra un social network magari in Italia poco utilizzato per tante cose, però che c'ha potenzialmente tanto importante. Mm.
Io vedo due cose, una che è divertente... Vai Luca, prego.
No, io ho un'opinione che in realtà non è mia, nel senso che ho letto questa visione della cosa e secondo me è quella più plausibile. Ho letto un'idea che avevano avuto, che secondo loro Musk non vuole lasciare Twitter così com'è, ma lo vuole trasformare in una sorta di app in stile tipo WeChat, non so se ci avete presente, in cui fai tutto con l'app di WeChat, tipo ci paghi, soprattutto ci paghi. E quindi una delle visioni era ok, adesso trasformerà Twitter in un sistema in cui ok c'è il social network ma c'è anche, non lo so, la messaggistica istantanea fatta in maniera decente, che funziona bene, magari collegata al numero di telefono, c'è anche la possibilità di pagare, fare pagamenti tra utenti, fare pagamenti, non so, che ne so, mi viene in mente sponsorizzazione dell'influencer che sta su Twitter direttamente da Twitter, cose così. Quindi se l'idea è quella, forse, non lo so, non c'ho idea sinceramente, non posso dare un giudizio perché non c'ho un giudizio vero e proprio su Elon Musk, su come persona, vedo quello che sta facendo adesso, posso dare un giudizio su quello che fa adesso, ma non più che su questo non so dirti sinceramente.
Sono d'accordo con voi, nel senso che Twitter secondo me, come tutti i social, sono delle aziende che fanno super gola alle persone, perché c'hai un sacco di dati delle persone, sai in che direzione stanno andando in qualche modo, poi soprattutto c'hai la base di utenze per crearci qualsiasi servizio sopra, come dice Luca, no? Ci puoi mettere WeChat, una cosa, quello, mettere i pagamenti, che in realtà è quello che ha provato a fare Telegram in qualche altro modo, con Ton, Poi gli hanno detto: ehi, 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 dove stai andando? Perché chiaramente qualcuno si era insospettito che la cosa avrebbe potuto portare a creare un mercato un po' difficilmente da controllare, e gli hanno detto di no. Però penso che infatti Musk stia andando esattamente in quella direzione, il creare servizi basandosi partendo proprio da Twitter. E in realtà la sensazione che ho è che forse non vuole rimanere indietro rispetto all'intuizione di Musk sul metaverso, forse. Che nel
Di
metaverso non intendo
Zuckerberg.
Zuckerberg, sì, di Zuckerberg. Cosa ho detto? Ho detto qualcos'altro? Non mi
Musk.
ricordo.
Musk.
Musk, sì, scusate. Esatto. Ho la sensazione che lui stia cercando di non voler rimanere fuori da quel tipo di mercato. E il metaverso, nota, per me non è semplicemente il visore, ma non è semplicemente realtà aumentata, ma è esattamente anche questa cosa del in-app payment, tutta questa roba di costruire un universo su un social, sostanzialmente. E poi secondo me la cosa ancora più divertente è che a un certo punto magari Musk, per il tipo di personaggio è, che magari non so, fra 20 anni si sveglia e si vuole candidare come presidente degli Stati Uniti. Sarebbe interessante che avesse un social sotto. Però, ecco.
Spaventoso forse.
Sì, forse è spaventoso come
Le
cosa.
elezioni ci saranno tra meno di 20 anni, diciamo che, cioè,
Ah,
potresti
fa
anche magari
prima.
trovarlo candidato tra un paio d'anni, insomma qualche ora a settimana per dedicarsi, però gli rimane, no? Penso.
Penso abbia
Sì.
trovato lui il modo di aggiungere ore alle 24 per tutti, non so.
Sì.
Per forza.
Comunque, giusto per riassumere un po', cercando di riportare le notizie, diciamo, vere e non tutte, ma le varie, i rumors o le fake news che sono state diffuse nelle scorse settimane riguardo a Twitter. Allora, Twitter è stato acquistato da Elon Musk. Elon Musk è arrivato, si è reso conto che la situazione non era probabilmente più di tanto florida, forse, non lo so. Ha detto che l'azienda perdeva 4 milioni al giorno. Vero? Non vero? Non lo so. Perdevano 4 milioni al giorno e questo è il motivo che lo ha spinto a licenziare la metà dei dipendenti. Ora, sul licenziamento della metà dei dipendenti ci sono molte storie, perché c'è chi dice che ha ordinato i dipendenti in base al numero di righe di codice che hanno scritto nel corso del tempo e in base a questo li ha licenziati. Sinceramente spero che non sia così, perché sarebbe veramente un modo stupido per capire chi licenziare.
Sarebbe bello, così tiene chi fa i
Successivamente.
test e non tiene chi ha magari scritto l'algoritmo perfetto in 10 righe
Esatto.
qualcosa.
Ma il fatto che però dopo qualche giorno abbia richiamato molte delle persone che erano state licenziate, a quanto pare per errore, fa pensare che effettivamente non è che ci abbiano pensato troppo, non ci abbiano ragionato troppo per capire chi effettivamente andava licenziato e chi no. Perché a quanto pare dopo qualche giorno molti sono stati richiamati perché evidentemente gli mancava proprio chi effettivamente facesse le cose.
Io su questo ho letto che è un comportamento usuale quando succede che ci sono grandi layoff nelle aziende, tipo tu licenzi un 10%, un altro X% se ne va di default perché magari non gli è piaciuto il comportamento, perché magari c'ha paura di essere il prossimo e quindi anticipa la tua mossa e se cerca un'altra azienda e quindi dice che sia una cosa normale, non so se, ma credo che a Twitter non ci siano gli ultimi arrivati, quindi magari non l'avevano preventivato e quindi si sono ritrovati a aver mandato via la metà del personale più un X% che se n'è andato dopo e si sono ritrovati sotto col personale.
Interessante.
Però non lo so, è una roba che ho letto in giro, quindi non so dire.
Sarebbe un po' strano, perché visto che il mercato al momento è un po' particolare,
Infatti
non so se
penso.
lasci comunque un lavoro che, per carità, non sei certo di
È
che
vero.
rimarrà tuo, però. Però
Questo è
comunque ci
vero.
sono state anche tante cose nel corso di questi giorni che probabilmente hanno un po' macchiato la figura di Elon Musk, diciamo, perché prima ha annunciato il lancio di questo Twitter blu con le spunte blu verificate. Cioè, Twitter blu esisteva già da prima, mi sembra di aver capito, eh? Cioè, era una sorta di versione premium di Twitter, se ne era
Ah sì?
parlato già in passato, non
Non mi
sono
ricordavo.
informato, sinceramente. Però adesso Twitter blu ti permette di avere la spunta blu su Twitter, quindi cosa succede? Che io pago, ho la versione premium di Twitter, ho la spunta blu, cosa che prima c'aveva soltanto la persona che effettivamente era identificata in qualche modo con un documento, immagino qualcosa del genere. E adesso infatti ci sono stati anche vari profili finti con la spunta blu con scritto Elon Musk, che sono stati poi bannati per perché magari scrivono cose ovviamente finte. Su questa cosa di Twitter Blu, lui voglio dire due cose. La prima è che per lanciare in tempo questa funzionalità, a quanto pare ha tenuto i dipendenti in ufficio, e questi dipendenti hanno lavorato tipo anche la notte. Ci sono foto che girano, foto di questa gente che era rimasta in ufficio e dormiva nel sacco appena in ufficio. La seconda è che secondo me ha fatto una mossa geniale nel momento in cui l'ha lanciata. Ha parlato di Twitter Blu e dell'abbonamento per la prima volta su Twitter, perché quello che ha scritto su Twitter, ha fatto un tweet dicendo: ok, dal prossimo mercoledì esisterà la possibilità di acquistare un abbonamento a Twitter Blu per avere spunto blu al costo di $20. C'è stato qualcuno, un personaggio famoso, adesso non ricordo
questo nome. Stephen King, mi sembra.
Forse, è vero, sì. Forse. Che gli ha scritto una cosa del tipo: no, è troppo, non è giusto, non voglio pagare $20. E lui gli ha risposto: e se fossero 8?
Sono bellissimo.
Ok, e a quel punto il prezzo è diventato 8. Quindi lui ha fatto una cosa che secondo me è stata geniale, perché prima ha detto costerà $20 e poi è scesa a 8. Quindi sembra che quasi sembra te la regala adesso la spunta blu, cioè la versione premium di Twitter. Nell'immaginario collettivo dovevamo pagare $20 al mese per avere Twitter Premium, e invece adesso costa solo $8.
La sensazione che mi dà sentendo queste cose in prospettiva, sia questa sia i licenziamenti, è che Musk vuole fare una cosa lean, nel senso lui sta andando col carro armato, non gli interessa, e poi fa retromarcia quando vede che effettivamente non gli conveniva, e si aggiusta così. E penso che un atteggiamento così per un'azienda grossissima non è banale, è roba da infarti, nel senso che basta te. Cioè, le sta affrontando con una leggerezza unica, e non dico che sia male, ma è strana, ok?
Sembra un gioco. Se leggi il suo profilo Twitter, sembra che lui stia giocando a costruire l'azienda così. Solo che in realtà sta giocando sulla pelle anche dei dipendenti, perché comunque ok che... Se l'azienda poi fallisce perché magari tu fai il matto e la gente smette di usare Twitter, è colpa tua, insomma.
La cosa che mi incuriosiva è che quei 50% di persone sono state buttate fuori. Sarei curioso di vedere il contratto con cui sono state poi riassunte quelle altre. Se era una cosa, se è cambiato, cioè lo stesso, se è stata una mossa di qualche tipo per alleggerire qualche tipo di costo, non lo so. Però sarei curioso.
Io ho la sensazione che, non lo so, poi sono tutte supposizioni che uno fa, ma non posso credere che Musk arriva taglia il 50% così de botto. Secondo me si è trovato la lista dei nomi sulla scrivania, e è molto più facile butta fuori gente quando sei appena arrivato, non li conosci, vabbè non li conosci, sei Twitter, non sei Pinco Pallino SRL, quindi comunque non li conosci, però molto più facile entrare e butta fuori persone rispetto a farlo prima. Che se no sarebbe veramente scemo, e non penso sia scemo. E sugli 8 euro, a parte tutto il delirio che è stato veramente divertente, però secondo me è interessante perché è il primo social network, credo, di quelli importanti, che punta a guadagnare sugli utenti e non dagli utenti, cioè e non solo dagli utenti, perché perlomeno comunque continuerà a guadagnare sugli utenti, ma... inizia a ribaltare un po' la cosa, perché mi pare abbia detto che la maggior parte delle entrate di Twitter sono date dalla pubblicità. Adesso i brand in questa situazione sono in un momento particolare, quindi non possono, e quindi a questo punto il guadagno deve entrare da parte degli utenti che stanno su Twitter. E boh, tutto sommato potrebbe non essere male come cosa.
Sì, è interessante, anche perché forse di poi portare la privacy veramente in mano delle persone a un certo punto, non lo so,
forse non arriveremo mai, anche se punto, non penso punti a quello, però boh, magari ci sono dei lati positivi che adesso non vediamo e che magari alla lunga possono saltare fuori.
Magari ti spingerà in qualche modo a fare Twitter Blu, a vedere Twitter Blu, perché che ne so, ti bombarda di pubblicità in stile YouTube Premium, qualcosa del genere.
O Reddit.
E quindi magari tu alla fine dici: ok, basta, non ne posso più di aprire Twitter e vedere solo pubblicità, faccio Twitter blu, ho il premium, ho la spunta blu, non vedo più, cioè vedo meno pubblicità, perché non mi sembra che comunque tolga la pubblicità, ne vedi
no,
di
non
meno
credo.
Ne vedi più adatta alle tue esigenze, tra virgolette, sei più, cioè c'è cioè più pubblicità più mirata a quanto pare, non lo so. Non so se ci avete altre opinioni riguardo alla vicenda Twitter, altrimenti ci stanno anche altri altre aziendone che hanno fatto
un altro 11.000 dipendenti che girano, diciamo.
Sì,
esatto. Infatti secondo me questa cosa va collocata in un aspetto molto più grosso, no? Cioè, tutti abbiamo parlato di Twitter, cioè Musk arriva e lasera metà dipendenti, ma in realtà è quello che stanno facendo anche tutte le altre big tech. Quindi non è un problema di Musk con Twitter, ma un problema del settore tech. E non so chi vuole provare a iniziare a dire qualcosa o comunque un'opinione personale su questa tematica.
Allora, sono d'accordo, secondo me il panorama non è bellissimo adesso. Cioè abbiamo avuto, vabbè, diciamo anche brevemente quello che è successo a Meta da più o meno un giorno all'altro se ne sentiva parlare da qualche giorno, però ha tagliato il 13% dei suoi dipendenti, quindi se non sbaglio 11.000 persone, ma prima di loro c'erano state Stripe, c'era stato, Luca mi dicevi, Calm poco tempo fa. Ci sono aziende che sono in hiring freeze, non so se possiamo dirlo, però ci sono aziende comunque big tech che stanno assumendo con molta meno frequenza di quello che succedeva prima. Comunque passiamo da un momento in cui tutte le aziende assumevano chiunque, vabbè, con grosse scremature all'ingresso, però assumevano con una frequenza altissima, un momento in cui le aziende non assumono o addirittura tagliano un botto. E da un certo punto di vista è preoccupante, perché, insomma, non è bello.
Sì, è super preoccupante e secondo me da una parte è anche bello cercare di capire quali sono stati i motivi, no? Se ne parlava nella chat nostra qualche giorno fa. Diciamo la cosa da cui ero partito era semplicemente relativa al Covid, ovvero ci sono state tutte aziende big tech, tutte che hanno a che fare con i software, e nota casualmente tutte queste big tech, quella che ne ha risentito meno è stata proprio Apple, su cui basa parecchio del suo guadagno su hardware, quindi non siamo su software, mentre tutte quelle sono su software, quindi ad esempio Netflix o comunque anche Zoom hanno avuto chiaramente un picco, una crescita incredibile quando è esploso il Covid, perché hanno incominciato le persone a chiudersi in casa e necessitavano di passare il tempo o comunque collegarsi con altre persone in modo diverso da quello che erano abituati a fare. Quindi sono cresciute in modo incredibile e ora che il Covid è rientrato, le persone sono tornate alla normalità, loro quel surplus di forze che hanno acquisito, di persone che hanno acquisito durante quel periodo, non sono più necessarie e quindi le stai buttando fuori. E questa è una cosa che si è applicata, immagino, un po' a tutte le aziende in qualche modo del settore big tech che hanno a che fare con i software.
Allora, oltre a questo, non però, so in realtà su questo, scusa, ho interrotto, però vai. Secondo me ci sono casi particolari tipo Netflix o Zoom che erano strettamente legati al Covid. La gente stava a casa, si faceva l'abbonamento a Netflix, adesso non ci sta più tutto quel tempo a casa. Zoom uguale, facevamo un botto di video call, adesso tanta gente è tornata in presenza. Però se parliamo di Facebook, Amazon, Meta, so servizi che secondo me sono rimasti più o meno costanti, con dei picchi, ok, però la gente continua a usare Instagram, continua a usare Facebook, Amazon è sempre Amazon, e Google è sempre Google. Ci può avere un calo su Meet, però...
Però penso che quelle aziende lì sono talmente grosse, che hanno talmente, secondo me, progetti attivi in qua e là, che non è neanche banale capire dove si sono mosse le persone, su che progetti sono stati assunti, no? Non lo so. Penso che...
Io, per esempio, su Meta, magari forse la situazione di Meta è un po' diversa, perché leggendo alcuni tweet, vedendo un po' l'andamento anche degli ultimi mesi, loro hanno perso anche moltissimo in borsa e hanno investito moltissimo sul progetto, poi ne parleremo anche di quello, del metaverso, che a quanto pare al momento non sta portando grossi risultati, e hanno perso anche miliardi, insomma, per aver puntato molto su questo progetto. Quindi forse il fatto di dover poi rinunciare a dei dipendenti è dovuto magari anche a all'aver investito molto in una tecnologia che al momento forse non sta pagando quanto magari si aspettassero.
Posso dire una cosa sulla roba di Zuckerberg? Io sono convinto, ok, che la direzione che sta spingendo, secondo me, è molto... è chiaramente oggi rischiosa, ma è una bella direzione. Cioè, ci credo molto in dove sta andando.
Io no.
Nel senso che il metaverso, ora, ok, è definito come mettiamoci il caschetto e tutto quanto, e quello è l'emblema. Però penso che a un certo punto i caschetti che ci sono oggi probabilmente sono inusabili, nel senso, o meglio, fanno già quello che devono fare, ma non è banale abituarsi a mettersi una cosa che in testa ha un certo peso, diverso dal solito. È un altro modo di vivere, probabilmente, e ancora le persone forse non sono pronte. E quello che stimo è che lui, con la mole di soldi che può spostare, sta imponendo un cambio di visione sulle persone. Quello che voglio dire è quello che un po' è successo con Spotify. Spotify ha rivoluzionato un po' il mondo della musica. Prima non c'era la possibilità di fare streaming di musica, e se non sbaglio è incominciato a diventare impositivo Spotify soltanto da qualche anno fa, ed è da tanti anni che c'è in giro. E lì, anche lì, apprezzo che c'è stata la visione di una persona che sapeva che quella era la direzione giusta, stava perdendo un sacco, ma ha rivoluzionato comunque un modo di fare, di distribuire la musica. E ora ci sta guadagnando, è un percorso lungo. E quello che quello che vedo è che forse anche con Zuckerberg è lo stesso.
Allora, io so in mezzo, nel senso che da una parte a me tutta l'idea del metaverso, la storia del metaverso piace, dall'altra adesso, dopo qualche mese, forse anno, del lancio dei vari metaversi che abbiamo visto, secondo me la forma non è questa e non sarà questa e lo sappiamo tutti, però il paragone che facevi tu, quando hanno lanciato Spotify, poteva essere più o meno bello, ma ti dava la possibilità di fare streaming di musica e la musica che usciva era bella, cioè era una roba utilizzabile, era figo, ti risolveva un problema. Adesso se io entro nel metaverso di Meta o entro in The Centraland o in The Sandbox e poi mi levo quel caschetto, prendo quello della PlayStation e mi gioco un gioco sulla PlayStation, l'esperienza è totalmente diversa, cioè non siamo nemmeno lontanamente vicino a quella che è un'esperienza VR di una qualsiasi altra roba. Siamo molto vicini a, non lo so, fa una partita a The Sims. E secondo anche secondo me la direzione è giusta, però non siamo nemmeno lontanamente vicini a quando è uscito Spotify. È ok che c'hai miliardi da investire, però cazzo.
Ma secondo me quello non è il metaverso. Cioè, il metaverso del Decentraland non è il metaverso dei servizi che uno si aspetta nel futuro. Il servizio che mi aspetto nel futuro con i visori, che potrebbe essere in qualche modo disruptive, ok, la esagero, ma tanto per farvi capire, è il... ok, sono fissato su questa cosa, perché sono usciti anche i video recentemente di Yakidale, dove se mi sono messi questi, il Pro Quest, come si chiama, quello nuovo di Zuckerberg, e vedeva l'estensione del desktop, ok? Cioè lui aveva il portatile e c'aveva tre maxi schermi davanti dove poteva montare video, programmare. Ha detto che esperienza super figa, perché questi desktop sono inseriti nel mondo in cui ti ritrovi, perché vengono sovrapposti, no? Non è che sei tutto... è realtà mentale, non è realtà virtuale. E lo trovo aumento di produttività molto interessante. Supponi che a un certo punto arrivi a mettere tutto il computer dentro il tuo Oculus e non devi portarti nemmeno il computer a giro. Sono cose veramente forse un po' parecchio in là. Però il poter estendere la produttività con questo tipo di oggetti lo trovo molto molto interessante, al di là del metaverso che vado ad incontrare le persone. Quella cosa non mi interessa nemmeno più di tanto.
Allora sono d'accordissimo con te, però penso ci sia una narrativa completamente diversa tra quello che si può fare e quello che viene venduto, perché la narrativa che viene fatta da Meta e dai metaversi è crea il tuo avatar fatto male, che non è nemmeno lontanamente vicino a quello che sei tu allo specchio, e vai a incontrare i tuoi amici. Quello che posso fare è invece mettere il caschetto, operare una persona, se so un chirurgo dall'altra parte del mondo, mettermi gli schermi se so uno sviluppatore, che non so nemmeno se è metaverso o applicazione di ARVR, però sì, sono d'accordo, quello è figo, però non è, cioè, dal mio punto di vista quello non è metaverso, è ARVR applicato.
Esatto, ma secondo me tu Meta ti devi parlare con un set di utenti che è iper mega vasto e il più generale possibile, e devi riuscire a parlare con tutti loro nel modo più efficace possibile. Se io dico, ah guarda, c'ho il visore per estenderti la tua produttività sul desktop perché te ne servono tre, quindi per programmare, per montare video, io sto scusando per quelle persone che non fanno quel mestiere di lavoro. Quindi se tu gli dai come racconto una cosa che è più raggiungibile da tutti, tipo vai, crea il tuo avatar, vai a giro, tutti lo capiscono e la speranza è che piano piano in qualche modo tu muovi il mercato andando in quella direzione e mentre ti muovi nel viaggio in realtà costruisci tutti questi servizi laterali che invece sono poi aderenti per ciascun tipo di need delle persone specifiche. Perlomeno, questa è io lo sto vedendo molto positivamente, quindi è chiaro che me la giustifico come mi pare, no?
Io la vedo come una cosa del tutto inutile e spero che, cioè, no spero, nel senso penso che la parola sparirà anche nel giro di qualche anno, perché cioè se tu dici lo devi far, cioè lo devi vendere alle persone che magari non hanno necessità di tre schermi o di, non so che altro esempio avevi fatto, cioè queste persone allora perché dovrebbero acquistare un visore da 1.000 euro, non so quanto costano, se anche di più, per fare cosa? Per andare in giro con l'avatar a conoscere altre persone,
le altre o, dici
o persone... avere Facebook nel metaverso lì sopra, quando poi in realtà da quello che sembra già gli utenti stanno di meno su Facebook rispetto al passato, comunque diminuiscono i registrati, diminuisce anche l'uso che se ne fa, cioè non capisco perché dovresti, a parte questo e poi riguardo alla cosa dei monitor, cioè non capisco perché dovrei tenere un visore da 2000 euro in testa.
Perché te lo puoi portare ovunque,
ma anche il portatile.
Sì, ma
beh, non c'hai però col portatile c'hai un solo schermo, magari da 13 pollici.
Cioè, secondo me,
non mi vedo, diciamo, a mettere in testa quell'affare. Sinceramente, ma proprio perché non mi sembra proprio una cosa carina, bella da dire. Ok, ci sono gli avatar, è molto bello. Faccio la riunione con il visore in testa, ma da qui a puntare tutta la vita, diciamo, della società su questo e sul fatto che in futuro staremo tutti nel metaverso, come sta facendo, perché probabilmente questo sta facendo, visto che a causa del uno dei problemi dicono che sia appunto il fatto del metaverso che ha portato a un crollo delle azioni, cioè ce ne passa, ecco.
Ma non credo, diciamo, che l'obiettivo finale sia portare le persone dentro il metaverso da come ce l'ha raccontato, ovvero con le cassettine che viaggia a giro. La cosa importante è tutto il percorso che spinge le persone ad arrivare a quel momento, ovvero passeranno tanti anni, riuscirà a battere magari qualche costo per la produzione di questi degli Oculus e quant'altro, le renderai sempre più piccoli, ma soprattutto, secondo me, anche un'altra cosa interessante, per me metaverso potrebbe essere anche, non so se ne parlavo in una puntata molto vecchia, del tipo c'è il vecchietto che non si ricorda più le cose, non si ricorda più le strade, per renderlo autosufficiente perché magari i figli non gli possono stare dietro, gli dai questo tipo di Google Glass, ritorniamo a quelli forse, una cosa molto leggera che gli lasci sull'occhio e lui è in grado di muoversi nella città facendo quello che c'è scritto sul Google Glass. Cioè questo per me diventa il metaverso. Non la sto, perché per me il metaverso non è quella parola estremizzata, cioè capisco che la sta vedendo in quel modo, ma è interessante il viaggio che arriva a quello.
Sì, sul fatto di dire ok, ci faccio ricerca, vedo se riesco a produrre qualcosa, ok, ma se tu adesso, io non lo so perché lui ha deciso di lasciare a casa 11.000 persone, se è stato perché il mercato è cambiato, se è stato perché aveva assunto molto e adesso necessita di meno persone, se c'è il discorso dell'inflazione, se è stato proprio perché magari sono state fatte scelte sbagliate, ma se tu comunque lasci a casa il 13% dei tuoi dipendenti perché nell'ultimo anno hai investito moltissimo su una cosa che non sta producendo, probabilmente ok, magari sarai anche un visionario e tra qualche anno farai di nuovi miliardi su questa idea del metaverso, ma al momento sei un folle che ha lasciato a casa il 13% dei tuoi dipendenti, cioè da persona che dirige un'azienda non credo che sia bello o comunque che ti faccia dormire la notte pensare che, cioè almeno personalmente a me non farebbe dormire la notte il fatto che da un giorno all'altro hai messo in mezzo alla strada 11.000 persone.
È vero, diciamo
allora,
che
no,
vai, no, no, volevo semplicemente dire che la preoccupazione è se non lascia, cioè quello che sta succedendo è in un contesto più generale, no? Dove tutte anche le altre aziende hanno avuto questa necessità di fare dei layoff. Non so chi più, chi meno. Non vorrei che comunque se non facevi layoff la tua azienda sarebbe andata verso una
Sì,
deriva, no?
per
Quindi è una
carità,
cosa
magari andava ancora
necessaria.
peggio, eh. Sì, no, assolutamente, questo non.
E per carità, i 13.000 cioè, sono tanti oggettivamente, però a differenza del 50% di Twitter parliamo di un 10%, che è tantissimo sempre per un'azienda come questa, però boh, no, non lo so, niente.
Sì, è chiaro che se uno guarda nell'ottica di parlare con la persona che sta licenziata, hai creato una situazione molto pesante. Cioè, delle cose. Nell'ottica di guardare in termini dell'azienda, probabilmente, non so, non potevi fare diversamente, non lo so.
Non lo so, l'opinione appunto che mi sono fatto è data soprattutto da un tweet che avevo letto che metteva lo screenshot delle azioni di Meta nell'ultimo periodo meno 24%, qui dice, hanno perso 600 miliardi in market cap nel 2022 e quindi appunto qui lui dava la colpa al fatto che Zuckerberg si rifiuta di ascoltare e di vedere la realtà. E invece di spendere miliardi nel metaverso avrebbe potuto magari pensare a migliorare i servizi che già ha. Non è un tweet appunto di una persona che è magari anche famosa, io non lo conosco sinceramente, Gary Black, vabbè, non lo conosco, sarà esperto di economia immagino, c'ha la spunta blu per quanto adesso ormai questa cosa possa valere qualcosa, e magari lo mettiamo nelle note della puntata. E quindi da lì era nata la mia visione della cosa che secondo me hai per carità dire ci faccio ricerca sopra, vedo dove arrivo, capisco, cerco di capire cosa fare, è un conto. Puntare tutto su questo e dover poi licenziare delle persone perché hai investito su una cosa che non sta rendendo è un altro, ok? Che diciamo nell'innovazione possono esserci scelte giuste e scelte sbagliate, però insomma.
Sì, volevo dire questa cosa. Stavo guardando infatti il valore delle azioni delle altre aziende. Ho preso a caso Google e da agosto di questo anno a oggi ha perso il 17%. Alphabet in particolare non è Google, però insomma è la stessa
Sì,
cosa.
sì.
Quindi cioè, questa perdita di percentuale è condivisa tra tante aziende, non soltanto di Zuckerberg che li può associare il fatto che ha fatto questa scelta di andare verso il metaverso, ma anche le
Che
altre.
finestre hai
Quindi,
preso,
boh.
scusa? Ultimi 6 mesi? Beh,
Yes, ultimi 6 mesi.
anche Microsoft ci ha avuto un bel meno 14. E sono aziende più solide dal mio punto di vista rispetto a Meta, nel senso Microsoft e Google hanno un ventaglio dei de prodotti e servizi che è un altro livello rispetto a Meta. Però comunque, boh, staremo a vedere. Un'applicazione che ancora secondo me non c'ha un utente e non c'ha uno scopo, ma perché è molto più là nel tempo di quello che siamo abituati a vedere da questa azienda, almeno pubblicizzato. Poi magari loro chiaramente fanno ricerca su roba molto più avanti, ma noi non lo sappiamo. E hanno lanciato anche questo Meta Quest Pro di cui parlavi, Ale, che io ogni volta che li vedo questi li vorrei comprare, poi oggettivamente non saprei che farci.
Sì,
1.800 euro non
io
può
guarda,
andarci,
le
però.
comprerei soltanto per vedere, perché le recensioni di questa roba purtroppo non riescono a rendere, no? Non le puoi vendere con una pubblicità perché non le puoi far provare. E quello è uno dei più grandi scogli degli Oculus o comunque tutti i visori, a
Dovremmo
meno che non
comprarne
vai
uno
in un
su
negozio.
Amazon e fare il reso. Ok, scusa.
Vero, sì. Sono d'accordo. Io guarda, sarei curioso di vederlo perché, boh, non lo so, penso che abbia tanti difetti, però l'ultimo visore che ho provato è stato, a parte quando siamo andati alla Mole io
A
e te, ma
Torino,
quelli lì
sì.
probabilmente possiamo toglierli.
Li
L'Oculus l'ho
accantoniamo un
forse provato.
attimo.
Sì, erano pietosi. Il primo Oculus l'ho provato a Lucca Comics e mi diverti un sacco, però.
Io non ho mai provato un Oculus ancora. Quindi
Bisogna
toccherà.
rimediare.
Però
Dai, io
sì,
apri
ma
un po'
anche
Amazon.com, va.
perché. Sì, no. Vediamo quello per PlayStation se fanno uscire giochi decenti, quello che succede.
Volevo aggiungere una cosa, due cose su questo discorso di Meta. Il primo è che a quanto pare comunque la divisione del metaverso, diciamo, su cui lui puntava a investire 100 miliardi entro il 2023, cioè lì ci ha perso già 9 miliardi a quanto pare. E anche gli investitori sembrerebbe che un po' lo stiano cercando di placare perché non è una cosa che sta rendendo almeno ora, ma renderà tra anni. E l'altra cosa che ho notato leggendo un po' di post su LinkedIn riguardo a questi licenziamenti di Facebook, di persone che sono state licenziate, si vede un po' tanti tipi di persone che sono state licenziate. Nel senso, vedi sia la persona appena assunta, e quindi magari ti aspetti che la persona appena assunta sia la prima anche che licenzi, ma anche persone che magari lavorano in Meta, prima Facebook, da 10-12 anni. E quella è un po' una cosa particolare perché dici. Come ti sei chiesto nello stesso modo in cui ti sei chiesto perché, come ha scelto Elon Musk di quali dipendenti mandare a casa? Come sono stati scelti in questo caso? Hanno smantellato interi team? Hanno cercato di licenziare quelli che erano entrati da meno tempo, cercando di tenere quelli più esperti? Hanno licenziato quelli che guadagnavano di più? Non so, cose di questo tipo. Sarebbe interessante capire qual è la regola, diciamo, che c'è dietro questi licenziamenti. Ho letto di interi team che sono stati proprio smantellati, sia in Facebook sia anche in Twitter. In Twitter, per esempio, è stato smantellato un team che si occupava di etica, tipo, qualcosa del genere. In Facebook è stato smantellato
Dava fastidio quello.
Un intero team che si occupava di qualcosa del tipo MLOps, qualcosa del genere, quindi mettere in produzione modelli di machine learning. Mi sembra di aver letto una cosa del genere, adesso non ricordo precisamente il nome del team, quindi.
Sarebbe super interessante mappare tutti i team, i team che sono stati smantellati. Perché capisci dov'è che loro non guadagnano, o comunque il mercato non richiede quella cosa.
Forse sull'Evals c'è qualche dato perché loro, cioè quella pagina che avevo linkato ieri, mettiamo magari se ricordo il link nella nota della puntata, loro lì avevano fatto un conto delle persone che sono state licenziate ad inizio anno e era un numero abbastanza considerevole. Immagino che loro prendano dei dati dalle persone stesse, nel senso io vado sull'Evals, non so, cerco un lavoro e non so, magari compare un pop-up in cui ti dicono perché stai cercando lavoro, cose così. Non so come hanno raccolto i dati, sinceramente, però erano dati abbastanza
Sulleops.fyi dici?
preoccupanti. Sul? Scusa?
Sul layoffs.fyi.
No, l'Evals.
Non so se avete visto anche c'era questo qui
No?
di layoff.
Ah,
Ah,
no, questo non l'avevo
ok.
visto.
Ah, esiste
Curioso.
questo sito dove stanno mappando chi ha licenziato e quanti hanno licenziati. Non so perché ero convinto di averlo visto nella chat, se non l'avrei girato. O forse ho visto nella chat, non mi ricordo. Del Pointer Podcast. Se non vi siete iscritti,
Boh,
iscrivetevi.
possibile, possibile. Magari l'ho mandato e mi sono dimenticato nel frattempo, eh.
Dice che di 787 tech company sono in questo file. Il totale numero di persone licenziate è 120.700 ad oggi. Hanno licenziato sostanzialmente 3 piombino, 4 piombino, sì, una cosa del genere.
Sì, non so se Eugenio avevi letto poi quell'articolo sull'impatto che avrà questo licenziamento delle big tech anche sulle aziende più piccole, sulle startup. Non so se tu l'avevi letto. Io ho dato un'occhiata molto veloce, più che altro ai
Anch'io
tweet che
non
aveva
l'avevo letto
fatto, più che
approfonditamente,
all'articolo
però.
stesso. Quindi per ora ci siamo concentrati, diciamo, abbiamo parlato un po' di queste grandi aziende che hanno licenziato, però in realtà forse ci avrà un impatto anche sulle più piccole, a quanto pare.
Sì, la
È
cosa che mi
abbastanza
chiedevo e che non so
preoccupante.
bene come si ripercuoterà è che fino ad oggi sapevi che se volevi lavorare in remoto o comunque se volevi cercare un'azienda era abbastanza semplice trovare qualcosa. Adesso c'hai 18.000 persone che comunque escono da Big Tech, no, 13, sì, 13 più 5, 18, e che stanno cercando lavoro e che verosimilmente stanno uno scalettino più alto di tanta altra gente che adesso sta mandando curriculum. E non so oggi se devi trovare lavoro come sarà, se sarà semplice come prima o Non che fosse semplice, ma che comunque sapevi che c'erano un botto d'offerte. Domani non...
Beh, c'è da dire che comunque molti di quelli di Facebook, cioè 11.000 persone per carità l'hanno licenziate, però molti sono di settori diversi comunque dal settore, diciamo, informatico.
Ah, questo, quindi... Sai che questo infatti non l'avevo nemmeno preso in considerazione,
tipo
ma...
marketing, non lo so, HR, cose così, insomma.
Parlavo con un ragazzo qui in laboratorio, non mi ricordo bene bene i dettagli, perché non ne so quasi niente di inflazione, tassi di interesse, questi come si ripercuotono, ma dicevano che la Fed in qualche modo qui in America sta incominciando a aumentare i tassi di interesse, o viceversa, insomma, una delle due direzioni, e questo, diciamo, porterà alle startup avere più difficoltà nel raccogliere investimenti. Quindi diceva che nel prossimo periodo probabilmente si vedranno un pochino meno startup. Questa è la proiezione che stava dicendo in base a quello che stava succedendo.
Meno startup con soldi.
Meno startup con soldi, sì, esatto. Quindi probabilmente non riescono più poi a fare la scale up, muoiono, e quindi ci avrai ancora di più questa persone che si provano a lanciare nel mondo startup e muoiono subito.
Perché è difficile a San Francisco simili fare una startup e non pagare le persone che vivono lì e lavorano lì, o vai remoto e ci sta, però
sì,
diventa complicato.
Ma molte di queste startup comunque che nascono, mi sembra che nascano come già remoto, cioè, sì, vedendo un po' le offerte che ci stanno in giro, anche se vai su Hacker News che trovi su quelle startup un pochino, diciamo, più già di livello, quelle su cui che stanno dentro Y Combinator, per esempio, cioè tutte assumono da remoto.
C'è anche questa cosa del... ci sarà un problema probabilmente di housing nel prossimo futuro, parlavano, e ve lo ricollego mentalmente perché mi è capitato stamattina uno shorts di Costa, che è il giornalista, non mi ricordo dove era stato intervistato, probabilmente... su come si chiama il su Breaking News, ok, non mi ricordo, lui non mi ricordo come si chiama lui, Breaking Italy, scusate, Breaking Italy, sono un disastro con i nomi, e diceva che si sta creando una situazione in California dove le persone si stanno rendendo conto che allo stesso parità di soldi che stanno guadagnando, diciamo, non riescono a trovare delle case. Sono tutte super costose, non si riescono a affittare, poi quelle libere sono già state affittate, e quindi c'è questo movimento dell'andare a utilizzare quei soldi che guadagnano in realtà per andare a comprare case in un altro stato, sempre americano, ma che le prendono magari super grandi, invece di averci un appartamento da 90 metri quadri, l'hanno pagato un milione, con un milione un po' di chilometri a distanza ci comprano una villa. E sembra che ci sia questa ridistribuzione delle persone sul territorio prevista, non chiaramente tutto ambito relativo a Big Tech, perché in San Francisco ci sono soprattutto quelle, non so.
Sì, l'avevo sentita, è infatti interessante questa cosa, anche se poi dopo te distruggono i piani quando Apple ti chiede di stare in ufficio 3 giorni a settimana, lunedì, sempre,
tu sempre, per 40 ore in ufficio.
Sì,
infatti. O Twitter, minimo 40 ore in ufficio.
No, non ha detto l'altro che non devi fare il resto del lavoro da casa.
È chiaro.
40 ore stai in ufficio.
Se poi vuoi lavorare 80 ore libero, cioè,
lui ha detto d'altra parte di lavorare 16 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. Quindi
vi lascio anche un altro riferimento. A me questa situazione mi piace un sacco, perché mi sono sempre chiesto quando era il momento in cui le big tech avrebbero avuto una botta, ok? Non so se questa è una vera botta, mai si riprendono tranquillamente, però vi lascio nelle note della puntata, me lascio anche poi lascio il link, a un video YouTube dove fanno vedere il market cap delle aziende dal 1853 fino a oggi, le top 10, una cosa del genere, e vedere come crescono, quindi incominciare a vedere che tra le prime 10 sono sempre quelle appartenenti a un certo tipo di settore, tipo prima meccanico, poi magari sono quelli relativi ai processori, esatto, petrolio, esattamente, e poi a un certo punto ci sono quelle delle big tech che sono sempre state lì, e fino a oggi c'erano le big tech nel podio. La domanda è, ora chi scenderà di quelle e chi salirà a questo punto di come settore. Qualcuno parla del settore dell'energia. Sarà super curioso.
Ci troviamo Eni Gas e Luce davanti a Meta.
Però incominciare a lavorare in direzione di processori che sono molto attenti al risparmio energetico a discapito di magari di una maggiore potenza, who knows? Magari
tipo gli Apple Silicon, praticamente.
Tipo gli Apple Silicon. Quindi il takeaway message è che se vuoi investire, investi su Apple, nel dubbio.
Nel dubbio Apple.
Non sono consigli finanziari.
No, stavi... Cioè, secondo te, visto che hai detto una cosa che mi ha un po'... secondo te quale di quelle aziende, appunto, che hai nominato Big Tech, che dopo questo periodo magari verranno un po' ridimensionate? Cioè, io ho un'idea, ma non so se magari coincide.
Guarda, non sono riuscito a farmi un'idea, sinceramente. Tu cosa pensavi?
Io in realtà pensavo a Netflix, per due motivi principalmente. Primo, perché ci hanno avuto questa grande crescita negli ultimi anni, e poi ovviamente durante la pandemia c'è stato un picco di registrati, utenti registrati, che però poi adesso per la prima volta nella storia hanno avuto un calo di utenti registrati. E poi però secondo me c'è anche molta più concorrenza ormai, nel senso che comunque tu prendi Disney Plus, c'hai Amazon Prime Video, che è comunque gratuito all'interno del piano di Amazon Prime, lo paghi, però lo stai pagando, diciamo, per un altro motivo, tra virgolette. Sì. C'è adesso anche Paramount, è arrivato anche in Italia. Apple TV. In America c'è anche HBO, ce ne stanno sicuramente tanti altri di cui mi sto dimenticando qualcosa, sicuramente. Non so se YouTube Premium c'ha anche qualche serie TV, qualcosa. Secondo me c'è molta più concorrenza, la qualità dei contenuti di Netflix, secondo me, è andata un po' a diminuire nel tempo. E soprattutto la cosa che io leggevo è che loro hanno sempre sperimentato molto, nel senso che facevano la serie TV, c'aveva pochissimi ascolti, faceva schifo, la cancellavano, però comunque era una cosa che era costata per produrla. E ora questa sperimentazione, a quanto pare, potrebbe diminuire un po', perché appunto non ti puoi permettere di produrre un qualcosa che non può aver successo. Ah, ecco, c'è anche per esempio Apple TV Plus, tra i vari provider che non avevo nominato. Quindi secondo me Netflix un po' scenderà rispetto magari a come era prima. Però è la mia impressione. Non
ci sta, ci sta.
Volevo parlare un po', questo argomento, appunto, come avevo detto all'inizio, ce l'ha un po', ce l'ha consigliato di parlarne anche Carlo Chiena su una pointer chat. Io volevo parlare un po' un attimo del rilascio di Python 3.11, che è avvenuto qualche giorno fa. Ho letto un po' di articoli riguardo alle novità, e soprattutto ho ascoltato un paio di episodi di un podcast in cui parlavano appunto di questa release. C'era invitato, l'ospite della puntata era, uno degli ospiti era Pablo Galindo Salgado, che è il release manager di Python, e ce n'erano anche altri core developer di Python in quell'intervista. Molto interessante, lascio poi il link nel note della puntata. Volevamo fare un po' un riassunto delle novità e fare qualche considerazione riguardo a questa release. Intanto vi faccio una domanda prima di partire. Voi che versione state usando? No, Alessandro sicuramente usa Python, Eugenio forse no?
No.
Ok, Alessandro che versione usi?
Ve lo dico subito, 3.9.7.
Ok, sei più avanti di me, io in realtà sono rimasto bloccato alla 3.8.10 perché poi non riuscirei a usare gli esperimenti, cioè sul server c'ho quella versione, quindi praticamente sul server dove faccio girare poi gli esperimenti c'ho quella versione, quindi devo necessariamente anche sul computer mio personale utilizzare quella, in modo che almeno quello vada e funzioni bene. Ho sempre un po' paura poi a aggiornare per perdere la compatibilità con i vari pacchetti, con le varie librerie.
Ma non si
conta. A parte questo.
Non usi Conda?
Uso PyEnv. Conda non lo so, non l'ho mai usato in realtà. E quindi poi installo tutto tramite pip install e creo l'ambiente con PyEnv in locale. Sul server in realtà avevo usato virtual, cioè avevo creato il virtual env semplicemente e poi li installavo sempre con pip e pacchetti.
Capito.
E allora, quindi vado un po' velocemente per non annoiarvi troppo sulle novità. Ce ne sono alcune che mi sono piaciute particolarmente e quindi le volevo nominare. La prima riguarda il modo in cui Python gestisce gli errori e comunica gli errori all'utente, quindi riguarda soprattutto l'interpretabilità di questi errori che vengono segnalati. Già su Python 3.10 era stato fatto un passo in avanti da questo punto di vista, quindi magari ti veniva segnalato meglio all'interno, meglio l'errore, non so se c'era una parentesi non chiusa, ti veniva selezionata qual era la parentesi che era rimasta aperta, quindi già da quel punto di vista Python 3.10 era stato un bel passo in avanti. In Python 3.11 hanno fatto ancora di più un passo in avanti da questo punto di vista, perché una cosa che hanno introdotto, per esempio, negli errori, quando segnalano un errore, c'è, per esempio, stai leggendo dei dati da un JSON, vai a leggere un campo che non esiste. Lui ti segnala che tu stai cercando di accedere a un campo che non esiste e ti sottolinea il campo a cui stai accedendo che non esiste, che è una cosa secondo me molto comoda perché appunto capisci immediatamente qual è il campo che non esiste. Se invece prima ti avessi detto ok, stai andando ad accedere a qualcosa che non esiste, ma avresti poi dovuto cercare a mano effettivamente il campo inesistente. Quindi questo è già una cosa molto interessante. E c'è un articolo di Microsoft al riguardo che parlava appunto del fatto che utilizzando Python anche a livello universitario per insegnare la programmazione, avere una cosa di questo tipo è molto utile perché capisci meglio il codice, capisci meglio dov'è l'errore e riesci a debuggare prima il codice che hai scritto. E quindi questo primo miglioramento. Seconda cosa che hanno introdotto e che secondo me è molto interessante, c'è da... Questa meriterebbe probabilmente una puntata a parte e meriterebbe anche di approfondire meglio proprio da un punto di vista tecnico quali sono state le novità introdotte e come le hanno implementate. A quanto c'è scritto sulla documentazione del rilascio, Python è più veloce, sì, Python è più veloce del 25 rispetto, sì, Python 3.11 è più veloce del 25 del 25% rispetto a sì, Python 3.10.
Che tanta roba.
Ok, ora dice in benchmark, ok, poi dopo magari tu vai a considerare il tuo codice specifico, non so quanti miglioramenti poi effettivamente ci siano. Però praticamente questo miglioramento dal punto di vista delle performance rientra in un piano di miglioramento delle performance che si chiama Shannon Plan. Questo l'ho letto oggi, in realtà non era a conoscenza, perché qualche anno fa Mark Shannon ha suggerito dei cambiamenti da apportare in Python per migliorare le performance, perché notoriamente Python è un linguaggio un po' più lento rispetto ad altri, cioè c'è un trade-off, diciamo, la semplicità d'uso del linguaggio e la velocità poi del linguaggio in questo caso. E quindi hanno nel tempo implementato un po' di questi cambiamenti che volevano introdurre, e Python 3.11 ne ha introdotti alcuni. Python 3.12 ne introdurrà ancora altri, e quindi teoricamente dovrebbe essere ancora più veloce il linguaggio, sì. Una cosa che di cui ho letto un pochino e che sarebbe interessante anche qui capire un po' più da un punto di vista tecnico come l'hanno implementata, è chiamata Adaptive Interpreter. Praticamente quello che fanno è cercare di adattare ve ne parlo in maniera un po' ad alto livello perché non sono espertissimo su questi temi di linguaggi di programmazione. Quindi quello che hanno fatto è praticamente questo: tu partendo da scrivi il tuo codice in Python, viene convertito in un bytecode. Su questo bytecode fanno delle ottimizzazioni. Se si rendono conto che tu un certo codice lo esegui sempre nello stesso modo, tipo se hai una funzione che somma due numeri e ti rendi conto che questi due numeri che stai sommando sono sempre dei float, fai delle ottimizzazioni dopo un po' di volte che esegui il codice sempre nello stesso modo nel bytecode, in modo tale che magari da una certa istruzione che avevi originariamente, che doveva essere più originale, diventa un'istruzione meno generale, più specifica per quel tipo di dato, quindi magari diventa un'istruzione proprio specifica per il float, tipo. E questo dovrebbe velocizzare appunto l'esecuzione. E è una delle novità. Altre poi verranno appunto introdotte in Python 3.12. Se andate su GitHub e cercate CPython, vedete già in realtà che i core developer di Python sono già al lavoro su Python 3.12 e ci sono alcune novità già in programma. Vi lascio poi nel nord della puntata un paio di link. L'ultima cosa di cui volevo...
volevo semplicemente dire, sono super curioso di questa cosa dell'adaptive interpreter, perché ci possono essere casi in cui lui poi non capisce che in realtà quella roba non è sempre float, ma c'è un caso...
No, allora, praticamente in quello che ho letto io oggi, praticamente dice, allora, se tu esegui per 8 volte un codice, in quell'esempio faceva proprio la somma di due numeri, un codice, e quando sommi questi due numeri sono sempre float, lui a quel punto dice, ok, faccio un'ottimizzazione perché sono sicuro che stai sommando sempre due float. Quindi all'ottava volta, se tu vai a vedere il bytecode, è cambiato perché non è più quello originale in cui era più generale, ma diventa più specifico per il float e quindi dovrebbe essere più veloce nell'esecuzione. E nel momento in cui invece di un float sommi due int, a quel punto il bytecode diventa di nuovo più generale e perdi, diciamo, quello che avevi ottenuto fino a quel punto.
In qualche modo è come se lui branchasse il bytecode, nel senso tenesse da una parte il caso in cui sei con i float, dall'altra parte in cui non sei con i float e sceglie a seconda di cosa si trova davanti.
Non so come è implementato, mi immagino che sia una cosa dinamica, nel senso durante l'esecuzione
Certo.
Alcuni li specializza quando effettivamente si rende conto che deve... che è molto probabile che tu sommerai due float, penso.
Aggiungo un'altra cosa a questa cosa e poi veramente andiamo in chiusura, forse. È uscito un articolo di DeepMind qualche tempo fa, una settimanetta fa, dove dicono che hanno trovato un modello di machine learning che velocizza la computazione delle matrici, il calcolo di prodotti delle matrici, più velocemente rispetto all'ultimo algoritmo che era stato trovato da una persona. E mi sono messo come obiettivo di leggere quell'articolo, perché la domanda che mi faccio è, siccome è roba di machine learning, non potrebbe succedere che una volta sbaglia?
Mi sono fatto la stessa domanda.
Se sbaglia, cioè salta il mondo. L'importanza del calcolo delle matrici lì lo applichi a qualsiasi cosa e qualcuno potrebbe incominciare a fare attacchi ai modelli che fanno le moltiplicazioni di cose. E che succede? Succede il degenero, perché vai a intaccare qualsiasi tipo di funzionalità, di servizio che utilizza moltiplicazioni di matrici. Ma almeno potresti anche andare a intaccare roba di sicurezza che magari usa moltiplicazioni di matrici per questo genere di cose. Chiaro, questo è l'estremo, probabilmente non lo userai per questo tipo di cose, però potrebbe esserci questa eventualità. Chiusa parentesi. Sembra carino.
Sì, volevo aggiungere giusto una cosa sul discorso di Python, perché c'è una novità che mi è piaciuta particolarmente, perché mi sono trovato varie volte con questo errore, con questo problema. Non so se vi è mai capitato di definirvi una vostra classe, tipo, facciamo un esempio classico, facciamo la classe persona, in cui hai la possibilità all'interno della classe di avere un tuo metodo che ti legge dei dati, per esempio un JSON, e ti genera l'oggetto persona presi i dati che ha letto. Quando aggiungi il tipo di questa funzione, il tipo del dato restituito da questa funzione, ti viene spontaneo dire, ok, sto restituendo una persona, un oggetto di tipo person, perché ho definito la classe person. Qui, fino a Python 3.10, ci sarebbe stato un errore, perché non potevi restituire all'interno della classe il tipo della classe che stavi definendo. Quindi c'era un po' un magheggio da fare per definire un altro, per fare in modo che comunque questa cosa potesse essere fatta. Da Python 3.11 è possibile mettere come tipo che viene restituito da una funzione self, e quindi in questo modo riesci a evitare questo problema e a dover evitare troppi giri per riuscire a a risolverlo e per comunque definire qual è il tipo di restituito dalla funzione.
Molto carino.
Li usi i tipi?
Li uso i tipi? Mi ricordo che tipo...
il type int.
C'era... Come si chiama quando fai il... Non mi verrà mai, quindi... Segno già che taglio. Come si chiamano le... I modi per creare codice, le single class, le classi singole, gli oggetti singoli, non mi ricordo. Ok, facciamo finta che non abbia detto niente, taglio audio e video.
Ah, i pattern. Dici
singleton?
I pattern, sì, è i singleton, bravi, bravi, esatto. Non mi ricordo se lì serviva qualcosa di questo tipo, perché mi ricordo che non era trivial il creare un singleton in Python. Taglio audio e video. Vai.
E rifaccio la domanda allora. Tu li usi i type int, quindi quando indichi il tipo dei vari parametri della funzione, quando definisci una funzione, indichi il tipo del dato che verrà restituito?
Se sono preso molto bene quel giorno, sì, se no, no.
Ok. No, io sto cercando di farlo e per obbligarmi a farlo in realtà ho messo my pi, tipo una cosa del genere, che c'ha la possibilità, che ti dà appunto la possibilità di avere questi type int e soprattutto un linter che nel momento in cui non metti il tipo della il tipo dei parametri, il tipo restituito esatto, ti comincia a selezionare tutto di rosso e tu anche solo per non vederlo più effettivamente lo fai. Ci ho messo regole abbastanza stringenti, così almeno diventa ancora più complicato dimenticarsi sia di questo, sia di mettere i commenti, di spiegare bene cosa fa la funzione, cose così. Sì, diciamo che ci ho perso un po' di tempo, ma mi è piaciuto poi alla fine il risultato. Direi che se non avete altro da aggiungere, abbiamo fatto una puntata piuttosto lunga, da 1 ora e 34. Direi che...
Come i bei tempi.
Forse come i bei tempi. Però diciamo che rispetto forse ai bei tempi è anche, a mio avviso, un po' più ricca di contenuto, forse, rispetto alle primissime, che magari erano un po' più lunghe, sì, ma sì. Diventavano forse un po' noiose. Oggi abbiamo parlato, ma...
Sì.
Abbiamo discusso di cose abbastanza più rilevanti, forse.
Voglio.
Va bene.
Bene. Direi che abbiamo concluso. Se tutto va bene, la puntata uscirà mercoledì, quindi il 16 novembre. Abbiamo messo questa nel mezzo perché poi abbiamo in realtà già varie interviste programmate, alcune le abbiamo già fatte nelle prossime settimane, insomma, siamo abbastanza già ben organizzati con le prossime puntate. Già l'aveva detto Alessandro, rinnovo l'invito a entrare nella Pointer Chat se non ci siete ancora, e altrimenti poi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao
a tutti.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!